Buon pomeriggio, oggi è il venerdì 11 agosto 2023 e quello che state ascoltando è il podcast diario. Il podcast diario, come dico praticamente da circa 3 anni, è la lista con aneddoti e riflessioni mie di tutto ciò che ho letto, fotografato, videogiocato, disegnato, visto e via dicendo nell'ultimo periodo, che sarebbe l'intervallo di tempo dal video dal podcast diario scorso. Allora, ho detto video perché oggi ho fatto un video diario con Irene, che è un'altra cosa che faccio, perché sembra che rientra nel pacchetto delle cose di registrare, nell'insieme delle cose per cui io registro qualcosa, in quel caso un video che poi mi andrò a rivedere in futuro per varie motivazioni. E lo stesso scopo ce l'ha il podcast diario che state ascoltando, perché tra l'altro proprio in questi giorni mentre camminavo mi sono risentito dei podcast diario fatti da me l'anno scorso all'incirca in questo periodo, e quindi diciamo la motivazione è sempre la stessa: mi piace riascoltarmi o rivedermi. Allora, sempre per in funzione della variabile tempo, mi piace sapere quello che pensavo e quello che dicevo in un certo periodo, in un certo intervallo di tempo passato. Allora, questo podcast diario è differente rispetto a tutti gli altri perché ho utilizzato una tecnica nuova. Praticamente, molto probabilmente ve ne siete accorti, l'ho spezzettato in tanti piccoli podcast camminata. Cioè, che ho fatto? Dato che fa ancora caldo, stiamo sempre nella prima metà di agosto, che ho fatto? Man mano che vedevo delle cose o che leggevo delle cose, invece di aspettare la giornata di oggi per parlarne in maniera esauriente in questo podcast diario, ne ho parlato con dei podcast monotematici che registravo mentre camminavo sulla ciclopedonale, mentre facevo le mie passeggiate utilizzando il registratorino. Questo che cosa mi ha permesso di fare? Mi ha permesso di poter realizzare questo podcast in minor tempo, perché quando io vi andrò a citare le varie cose, se già ne ho parlato, vi rimanderò a quei particolari podcast. Allora, in questo podcast facciamo la carrellata veloce di quello che parleremo all'incirca: del film The Flash del 2023, del film in computer grafica Resident Evil L'Isola della Morte 2023, che è il seguito di Resident Evil Vendetta del 2017, poi dei libri Non lasciarmi del 2005 e Come trattare gli altri e farseli amici. Non lasciarmi del 2005 è un romanzo che è di... Allora, un attimo, vediamo un po' se lo ritrovo. Un romanzo che è di Kazuo Ishiguro, mentre Come trattare gli altri e farseli amici è un libro di saggistica di Dale Carnegie. E proprio ieri ho finito un altro libro, quindi parleremo di ben 3 libri, che è Rembrandt, I grandi maestri, di Silvia Bruno, che però mi ha lasciato un po' perplesso per il fatto che non capisco se è una femmina che si chiama Silvia e di cognome Bruno o un maschio che si chiama Bruno e di cognome Silvia, non si sa. Poi il film Non lasciarmi del 2010, Il cigno nero sempre del 2010 e niente, i 2 Resident Evil già avevano detto, e quindi questo. Allora, iniziamo sempre con la parte relativa ai disegni, diciamo alla mia manifestazione creativa, quindi i disegni, le foto e le rielaborazioni fotografiche. Allora, i disegni, sì, rispetto al podcast di aria scorso ho fatto 3-4 disegni, e proprio uno in teoria lo dovevo fare ieri, poi non l'ho fatto, però molto probabilmente lo farò o lo inizierò oggi pomeriggio o domani. Allora, questi disegni che ho fatto sono dei disegni con una tecnica che diciamo è sempre la stessa, ma mi si resetta nella memoria, quindi la devo sempre rimettere in gioco quasi da smemorato, perché quando passa troppo tempo tra un disegno e l'altro, in quel caso erano passati tipo 1 o 2 mesi, praticamente devo riandarmi alla ricerca dei pennelli, perché dei pennelli caratteristici di Photoshop, devo andarmi a ricordare o comunque a risperimentare da capo la sequenza delle cose che devo fare, e quindi alla fine i disegni mutano un po' rispetto all'intervallo di tempo precedente. Ho realizzato dei disegni, mi sembrano tre di tematica Masters, e mi sono accorto di una cosa particolare. Mi sono accorto che il cazzo di marketing, o come cavolo si potrebbe chiamare la pratica per cui tu vendi te stesso, vendi le tue opere creative, ha una cazzo di senso. Perché? Perché c'era per esempio un gruppo su Facebook dei Masters in cui io nel tempo ho pubblicato svariate foto fatte da me di natura morta ai pupazzi e anche disegni fatti da me. E avevo realizzato nel tempo dei disegni secondo me addirittura superiori ai tre che ho fatto ultimamente. Però che cosa c'è di diverso? Praticamente mi sono accorto che a seconda dell'orario in cui io postavo questi disegni cambiava drasticamente il numero dei visitatori e il numero degli apprezzamenti, tipo i mi piace. E quindi praticamente ho capito che i mi piace, le visualizzazioni sono totalmente svincolate cioè non è che l'ho capito adesso, si sapeva, questa è un'ulteriore dimostrazione, che sono totalmente svincolati dalla qualità effettiva di quello che proponi. Tutto dipende da una serie di variabili che sono a volte casuali e a volte invece possono essere programmate. Ossia, dato che quel gruppo dei Masters è un gruppo internazionale, molto probabilmente è stato creato da un americano, quando io posto la roba nell'intervallo di fascia oraria tra le 6 del pomeriggio e le 7 e mezza del pomeriggio, riceve un numero spropositato di visite e apprezzamenti che lo mantengono a galla, e più lo mantengono a galla, quindi lo tengono in alto in questo gruppo, più viene visto e le visite e gli apprezzamenti diventano di tipo esponenziale. Quando invece posto anche un prodotto creativo di qualità superiore, ma non in quell'intervallo di tempo, quindi molto probabilmente o prima o dopo, quindi non so in America se in quel momento o dormono, che cazzo di fascia oraria sarebbe, praticamente non se lo caca quasi nessuno. E quando dico questo è perché l'ho proprio sperimentato, cioè generalmente quando io posto o dei disegni o delle foto dei Masters, ripeto, andiamo al di là della qualità, perché su per giù la qualità è mediamente sempre la stessa, cioè sono sempre io quello che li realizzano, generalmente se arrivo a 10-20 mi piace è grasso che cola. Voi non ci crederete, ma quei tre disegni ognuno ha raggiunto i 700-800 mi piace, addirittura uno se ne ha superato i 900. Poi ho provato per vedere se magari in maniera del tutto assurda la faccenda fosse legata al soggetto dei miei disegni. Allora ho postato sempre in quella fascia d'orario, quindi tra le 6 e le 7 e mezza, anche delle foto scattate sempre da me, sempre i Masters, sempre in quell'intervallo, e hanno raggiunto gli 800, i 900 mi piace. Proprio l'altro ieri ho postato un'altra foto di qualità, a mio avviso, addirittura superiore a quelle che avevano raggiunto i 900 mi piace, e sia per provare sia perché non me l'avevano accettata subito, era stata pubblicata verso le 9 di sera. Quella foto ha preso 7-8 mi piace. Cioè passiamo da 900 mi piace a 7-8 mi piace. Stesso creatore, io, stesso soggetto, i Masters, stesso posto di pubblicazione, un gruppo dei Masters americano, l'unica variabile che cambiava era la fascia oraria. Quindi questa è un'ulteriore dimostrazione che uno non se la deve tanto prendere quando realizza un prodotto creativo e non viene cagato da nessuno. È tutta una questione di marketing. La percezione della qualità da parte del pubblico è scarsa. È tutta una serie di coincidenze o puro marketing. Perché dico pure coincidenze? Perché tutto dipende se in quel cavolo di momento in cui tu pubblichi quella cosa viene magari vista e portata a galla da semplicemente da una decina di persone, quella decina di persone fa sì che un ulteriore centinaio di persone possano vederla. Quelle di conseguenza la ritengono a galla e tu praticamente stai a galla per 3-4 giorni e otterrai un flusso costante di mi piace, visite e tutto quanto. Mi sono accorto comunque che, anche se solleticano un po' l'ego, ossia ottenere tanta gratificazione virtuale di qualcosa che fai, ma dopo un po' non te ne frega più niente. Quindi sinceramente il piacere che si prova mentre stai realizzando un disegno, stai fotografando, stai rielaborando una foto, si completa in quell'intervallo di tempo. I mi piace, gli apprezzamenti degli altri, se non li hai, diciamo, mai avuti, in un primo momento ti gustano, ma poi quando ti accorgi che sono totalmente svincolati, come ho detto finora, dal prodotto creativo, dalla qualità del prodotto creativo, praticamente perdono di interesse. Infatti non me ne frega niente. L'ultima foto che ho messo, che praticamente ha ricevuto pochissimi mi piace, semplicemente perché è stata piazzata in quel gruppo verso le 8:30 alle 9, quindi fuori da quella fascia oraria, è stata cagata poco, ma è a me piace tantissimo come è venuta, mi sono impegnato tantissimo ed è tra le migliori. Quindi fanculo tutto il fattore feedback che si ottiene con gli altri. Vabbè, quei disegni praticamente sono un disegno di Evelyn e un disegno di Skeletor che colpisce con la spada a King Hiss, tutti i personaggi dei Masters, e un altro disegno in cui ho messo due Skeletor uno a fianco all'altro. Addirittura questo disegno dei due Skeletor neanche lo ritengo che mi sia venuto chissà come, quindi diciamo dal mio punto di vista, da una scala da 1 a 10 ha raggiunto malapena la sufficienza, e nonostante questo ha ottenuto tipo 600-700 mi piace, quindi proprio è tutto casuale. Per ciò che riguarda le foto, ho semplicemente scattato delle foto con la compatta, quella vecchissima che c'ha praticamente 17 anni e che utilizzo solo per scattare foto in bianco e nero sovraesposte, a Irene mentre camminavamo per Ascoli. Si era messa un vestitino nuovo e le ho scattato quelle foto. Questo tipo di foto praticamente in teoria voi che ascoltate attualmente non dovreste poterle vedere da nessuna parte. Perché? Perché praticamente per vedere i miei disegni e le mie foto fatte bene basta che scrivete su Google chirurgia grafica o cagiomania e trovate dove io le metto, quindi o Facebook o Instagram o DeviantArt o vk.com e via dicendo, però quelle le potete raggiungere. Invece le foto che faccio tipo cogli l'attimo con la compatta, qualche volta li beccate su i miei account Instagram, tipo per esempio mentre leggo, che chiocciola mentre leggo, oppure amen, oppure non le vedete, sono più da gusto personale, però rientrano sempre tra le manifestazioni creative, quindi io ve ne parlo perché questo è un podcast diario. Quindi mentre poi ho anche rielaborato la foto di un fotografo, quella foto mi era stata data tipo 7-8 anni fa, di una modella che si chiama Unicornia Doll, che ha la caratteristica di, vabbè, a parte che in quel set era piuttosto giovane, e il set è vecchio di 7-8 anni, quindi mo non so quanti anni c'ha, vabbè, lì avrà avuto tipo 25 anni, ha dei capelli lunghissimi e ricci, molto belli, che mi fanno dannare ogni volta che la rielaboro. E niente, poi, quindi questi sono i disegni, le foto, le rielaborazioni fotografiche. Per ciò che riguarda i videogiochi, proprio l'altro giorno, dopo circa 4 mesi che non l'accendevo, mi sono rifatto una partita con la PlayStation 4 a Diablo 3. Mentre tutti stanno giocando o hanno già da tempo terminato di giocare Diablo 4, a me che non me ne frega più un cazzo e spendi soldi per i videogiochi, mi sono continuato una partita con Diablo 3, in cui praticamente utilizzavo il personaggio del cacciatore di demoni, che poi la cosa bella è che avrò accumulato almeno tipo 4-5 ore di giocata con quel personaggio, e solo l'ultima volta mi sono accorto di una particolarità, ossia che lei, perché poi l'avevo fatto femminile, ricaricava l'energia dei colpi facendo altri colpi. Questa è una cosa che non me ne sono accorto, ma per chi non ci capisce niente non riesce a capire bene quello che sto dicendo. Praticamente lei, questo personaggio, per poter fare delle mosse consuma un quantitativo di energia, e ho scoperto che quel quantitativo di energia che si rigenera nel tempo può essere rigenerato ancora prima facendo particolari altre mosse. Praticamente me ne sono accorto dopo 5-6 ore di gioco, che in teoria dovrebbe essere una cosa fondamentale, eh? Invece me ne sono accorto dopo. Vabbè, comunque non fa niente, ci gioco una volta ogni tanto e giusto così, perché non me ne andava proprio di accendere proprio il computer, quindi mi sono messo un po' davanti alla PlayStation. Poi mi ero scaricato qualche demo di picchiaduro, mi sono visto l'ultimo Street Fighter, ma non mi sembra sempre le stesse cose, quindi ormai mi sono scaricato la demo dell'ultimo Street Fighter, mi sembra sempre uguale. Mi sono scaricato la demo dell'ultimo King of Fighters, mi sembra sempre uguale, e quindi niente, ribadisco il mio concetto che l'hobby dei videogiochi ormai ha raggiunto l'ultimo livello, proprio in basso alla classifica della roba che faccio. E non mi viene in mente più niente. In questo periodo sto ascoltando, dato che c'era la fiera del podcast, il festival del podcast e tutto quanto, quindi sono sbucati fuori da tutte le parti una marea di nuovi canali podcast, che questa praticamente è una moda che mi sono accorto già io 3-4 anni fa, che sta prendendo sempre più piede. Però mi sono accorto anche, con mio rammarico, che purtroppo c'è più gente che si approccia al podcast come creatore piuttosto che come spettatore, come ascoltatore. Cioè, in altre parole, mi sembra che siano di più quelli che registrano i podcast ma non ascoltano quelli degli altri, quindi si mettono in questa nuova attività, in questo nuovo hobby, in questa nuova pratica, come creatori, mentre gli ascoltatori di podcast stanno man mano diminuendo in proporzione a quegli altri. Io invece continuo a fare i miei podcast, poi me li riascolto pure, ma soprattutto a riascoltare i podcast degli altri, perché mi sono accorto, per me è fondamentale, sia per il gusto di ascoltare i podcast degli altri, ma è fondamentale anche per migliorare i miei, osservare i pregi e i difetti degli altri. Quindi anche quando uno realizza un canale podcast che non mi piace tanto, almeno un episodio di quel canale io me lo ascolto e cerco di capire il motivo per cui non mi piace, e quindi cerco di trarre vantaggio, insegnamento, da quello che dal mio punto di vista reputo i difetti dei podcast degli altri. Poi, siccome che io sono uno particolare che ha caratteristiche particolari, diciamo, per cui i miei gusti raramente combaciano statisticamente con quelli della maggioranza, praticamente tendo ad approcciarmi di più a dei canali podcast particolari. Quindi generalmente i canali podcast che hanno maggior successo in un certo periodo sono proprio quelli che non mi piacciono. Provo ad ascoltarli, gli do una chance, ma poi mi accorgo che non mi piacciono. Per esempio, non mi piacciono i podcast dove quello che parla in realtà legge, si scrive le cose che deve dire, anche se cerca in maniera naturale di parlare e di non far capire che sta leggendo un qualcosa che si è scritto, me ne accorgo. Non mi piacciono i podcast troppo brevi, certo non mi piacciono neanche quelli lunghi in cui chi parla si accartoccia su se stesso, che a volte lo faccio pure io, ripete un miliardo di volte le stesse cose che mi annoiano, pure quelli. Però un podcast dal mio punto di vista troppo breve, di 5, 10, 15 minuti, neanche mi gusta, perché non posso stare mentre sto ascoltando un podcast a riavviarne un altro, scegliermene un altro e via dicendo, perché io li ascolto o mentre cammino o mentre sto davanti al computer a disegnare o a rielaborare foto, quindi mi serve più tipo stile da come compagnia di sottofondo. Quindi preferisco almeno un podcast, secondo me la perfezione sarebbe sui 40-45 minuti, ed è una perfezione che io non riesco a raggiungere perché sforo di brutto, ma pure quelli che fanno podcast da 5 minuti che cercano di realizzare in quel modo per soddisfare quelli che hanno una, un, come posso dire, un grado di attenzione bassissimo. Però cazzo, non neanche quelli mi gustano. E vabbè, però in questo periodo mi sto accorgendo che ne stanno uscendo tantissimi. E va bene, andiamo oltre. Allora, parliamo dei libri. Parliamo dei libri, sì. Allora, il libro, vediamo un po', così dico pure quando è che l'ho letto. Il libro che ho finito a leggere il 22 luglio, che è Non lasciarmi, di Kazuo Ishiguro, ne ho parlato abbondantemente in un podcast monotematico, quindi andatelo a cercare. Dato che dopo il libro mi ero visto anche il film, omonimo, quindi anche il film si chiama Non lasciarmi, uscito nel 2010, quindi 5 anni dopo il libro, del regista Mark Romanek e dello sceneggiatore Alex Garland, io ho realizzato proprio un podcast dove metto a confronto il romanzo con il libro. È uscito poco tempo fa questo podcast, quindi scorrete la schermata dei podcast e ritrovatevelo. Si chiama molto probabilmente Non lasciarmi, libro versus film o viceversa. L'altro libro che ho letto si chiama Come trattare gli altri e farsi gli amici. Questo me l'ha prestato di carta Irene ed è di Dale Carnegie e ne ho parlato pure con questo in un podcast a parte. Quindi ne ho parlato abbondantemente e ho fatto bene a fare così, perché ho realizzato questi podcast monotematici subito dopo aver finito a leggere il libro o aver visto il film. Quindi praticamente i miei ricordi e gli aneddoti e le mie riflessioni erano molto più fresche. Per esempio io adesso, se dovessi parlare del libro, facciamo caso Non lasciarmi, che l'ho letto il 22 luglio, sì, potrei parlarne, ma non c'ho quei ricordi freschi di uno che l'ho appena finito che ha appena finito di leggere un libro e che c'ha la voglia di parlarne. Ecco perché ho fatto questi podcast camminata. Quindi pure Come trattare gli altri e farsi gli amici andatevelo a sentire scorrendo la schermata dei podcast. Mentre l'altro libro che ho finito a leggere ieri, non ci ho fatto nessun podcast monotematico, quindi ve ne parlo adesso, ed è Rembrandt, I grandi maestri, il libro del 2012, ma mi sono accorto che questo libro in realtà è un estratto di un libro che praticamente ha una grandezza quasi doppia, sempre dello stesso autore, è un estratto. E quell'altro libro, il libro originale diciamo, si chiama Rembrandt nel 600 olandese, che è del 2008. Infatti questo libro, Rembrandt nel 600 olandese, il 2008, è di 336 pagine, di un certo Silvia Bruno, o Bruno Silvia, non so se è un maschio o una femmina. E invece quello che c'ho io è praticamente grande circa la metà, quindi molto probabilmente è un estratto. Infatti di sicuro il libro originale mostrava tutti i dipinti e magari le incisioni di Rembrandt, quelle riconosciute. Invece quello che c'ho io sono state scelte solo un campione, giusto per giusto per fare un'infarinatura per mostrare il pittore. Questo libro io l'avevo beccato circa 4-5 anni fa a San Benedetto del Tronto, quando stavo ero entrato dentro alla Mondadori San Benedetto del Tronto insieme, mi ricordo ci stava ancora Anna Maria, e non lo volli prendere perché non me ne andava di spendere i soldi in quel momento. E con il tempo me ne sono sempre pentito, per cui quando quest'anno, cioè ma neanche, quando circa 3 settimane fa penso, se non di meno, ci sono riandato insieme a Irene, sono andato proprio alla ricerca di questo libro, ho detto chissà se ci sta ancora, l'ho ribeccato, addirittura stavo pure in celofanato, quindi sigillato, e ci ho avuto una botta di culo incredibile. Perché? Perché costava 10 euro. Ci stava il bollino del 50% e quindi sul 10 euro era sbarrato e c'era scritto 5 euro. Ho detto, cazzo, vabbè, 5 euro li vale, copertina rigida, poi voi lo sapete, no? I libri di fotografia hanno, per forza di cose, hanno le pagine a colori e di conseguenza hanno le pagine patinate o semipatinate. Quindi diciamo 5 euro alla grande, cioè valeva pure 10, eh? Me lo sarei comprato pure con 10 molto probabilmente. Quando sono andata alla cassa, la tizia ha visto il bollino del 50%, ha letto il prezzo, non quello originale, ma quello 5 euro, e mi ha applicato il 50% sulle 5 euro, quindi ho pagato solo 2 euro e mezzo. Quindi non mi posso lamentare di niente di sto libro. Quindi non mi posso lamentare che ha la metà delle pagine del libro originario, perché cazzo, per 2 euro e mezzo che cosa voglio? Allora, perché l'ho comprato? Perché, non so se ve lo ricordate, il mio pittore preferito è il Caravaggio e resta il Caravaggio. Ma un pittore che si avvicina moltissimo al Caravaggio, che praticamente è nato dopo, è nato nel 1606 in Olanda, nato nel 1606 e poi morto nel 1669, è Rembrandt. Rembrandt non ha ovviamente conosciuto, cioè non ha conosciuto il Caravaggio direttamente, ma un suo maestro aveva studiato l'arte in Italia, quindi molto probabilmente o direttamente o indirettamente il legame con il Caravaggio c'è. Perché dico il Caravaggio? Perché la tecnica che piace a me, che viene considerata diciamo drammatica, dell'utilizzo del chiaroscuro fatta, realizzata in un certo modo, che a me influisce e cerco diciamo di riproporre, diciamo modulata con, alla fine è pur sempre il mio stile alterato, diciamo, nelle foto che faccio e alcune volte pure nei disegni, ossia zone buie con zone rischiarate dalla luce. Quindi era la tecnica del Caravaggio che in maniera drammatica ti proponeva dei dipinti stupendi dove praticamente ve li potevate quasi immaginare realizzati in questo modo, in una stanza buia dove c'è tipo un flash di luce che congela il movimento, l'attimo, e quindi con illuminazione appunto che viene considerata, è stata chiamata successivamente di tipo drammatico, quindi zone soggette alla luce, ben illuminate, e zone scure tendenti al buio netto, e quello è il Caravaggio. Invece il Rembrandt gli assomiglia, ma ci sono praticamente delle differenze. Le differenze sono che le zone, diciamo, il passaggio netto tra luce e ombra è meno marcato, quindi è più morbido, e si ammanta il fascino di Rembrandt con il fatto che lui si concentrava molto di più rispetto al Caravaggio sulle espressioni dei personaggi, sulla psicologia e sulle emozioni che questi trasmettevano e che provavano, cioè ossia le emozioni provate dai personaggi trasmesse attraverso le sue rappresentazioni. Però a me continua a piacermi la tecnica del Caravaggio, mi sembra molto più mi piace come il Caravaggio per esempio è molto più concentrato sui dettagli, sulla perfezione proprio dei dettagli, invece Rembrandt è più sull'emotività dei personaggi che sui particolari. Infatti vediamo molti dipinti di Rembrandt sono stati realizzati in modo da creare, da concentrarsi di più sul, per esempio, sui visi e sul corpo dei personaggi, lasciando al resto, per esempio al corpo, ai vestiti, agli sfondi, pennellate un po' più grezze. È anche vero che lo stile di Rembrandt non è stato costante, è cambiato nel tempo. Quindi il Rembrandt dell'inizio è molto diverso dal Rembrandt della fine. La fama proprio del Rembrandt, di Rembrandt durante il corso della sua vita è cambiata, era molto più ricercato all'inizio, mentre l'ultimo periodo della sua vita, diciamo, aveva più difficoltà a trovare committenti. Mentre il Caravaggio, a parte che il Caravaggio è morto giovane, ricordiamoci che il Caravaggio è morto sui 40-41 anni, mi sembra. E il Caravaggio invece è stato sempre sparato al massimo. Il Caravaggio in vita era molto ricercato e famoso. Poi, però, purtroppo quello era, diciamo, una testa di cazzo, e quindi si metteva nei guai, faceva casini. E generalmente ogni volta che gli veniva commissionato qualcosa di stampo religioso la doveva fare due volte. e via dicendo. Quindi diciamo i problemi del Caravaggio erano creati dal suo carattere, mentre i problemi di Rembrandt erano legati al fatto che delle cattive scelte economiche e un calo di popolarità mentre era ancora in vita l'aveva portato ad un ad una povertà che gli tagliava i ponti, anche perché Rembrandt era famoso oltre come pittore anche come incisore, quindi lui realizzava delle stampe con la tecnica in cui lui era molto bravo dell'acquaforte, mi sembra che si chiami, dove lui prendeva tipo delle lastre di rame, faceva le ricopriva di tipo di cera, faceva delle incisioni ed era bravissimo. Poi con varie fasi di lavorazione utilizzava una sostanza che tramite tipo un acido, una cosa del genere, andava a corrodere, a ossidare il rame, poi veniva rimossa la cera, veniva applicato l'inchiostro, poi ripulito, e poi sotto tipo da una pressa con un foglio di carta ad altamente assorbente, lui realizzava le stampe, poi le numerava e se le vendeva. Era bravissimo con le incisioni, quindi anche le sue stampe erano ricercate all'inizio. Poi ha fatto è stato molto sfortunato, poi è caduto in depressione e tutto quanto, alla fine praticamente ha avuto problemi economici, si è dovuto pure rivendere i macchinari con cui faceva le incisioni e le stampe, quindi praticamente ha avuto diversi problemi. All'inizio si era sposato con la figlia di un mercante che lo aveva pure aiutato, era andato e quindi all'inizio sposandosi con questa, ma non mi ricordo come si chiama, Saskia qualcosa, ma non mi ricordo il cognome, aveva ricevuto in dote anche un bel po' di soldi, si era comprato una mega villa, una mega casa enorme con un sacco di stanze, lo studio, e poi aveva iniziato, anche lui aveva l'hobby dell'arte, quindi anche lui acquistava opere creative di altri, si faceva le sue gallerie e tutto quanto, solo che praticamente viveva troppo al di là delle sue possibilità. Quando la moglie gli morì, un anno dopo che era nato il figlio, lui praticamente incominciò ad avere problemi di solitudine e depressione. Si mise dopo qualche anno, tipo 6-7 anni dopo, con un'altra a cui aveva fatto delle promesse che era meglio che non faceva, quindi aveva promesso di sposarla, gli aveva regalato i gioielli dell'ex moglie, tutto quanto, la moglie morta, dico. Poi però alla fine l'aveva tipo ripudiata, quella lo aveva denunciato, alla fine era stato costretto a dargli una rendita annua e via dicendo, lì praticamente perse molti soldi. Poi si mise con una sua cameriera, ma alla fine finì in bancarotta, dovettero vendere all'asta tutte le sue opere, la sua collezione, le sue opere, la villa, la casa e tutto quanto. Alla fine si ritrovò che per sopravvivere divenne dipendente di una società messa su in piedi da questa sua compagna, che era la sua ex cameriera, e di suo figlio. Poi però morì pure questa, poi morì pure il figlio, e alla fine praticamente cadde totalmente in depressione, in povertà, e morì pure lui. E niente, cioè è un personaggio, una storia molto particolare, anche perché nonostante sia nato nel 1606, ancora oggi non si conoscono tutti i dettagli e ancora oggi si ha una certa difficoltà a capire quali delle sue opere, dato che lui, quando c'aveva la mega villona, che era famosissimo, aveva anche molti apprendisti, e molte delle opere nel tempo sono state a volte considerate le sue, a volte ricollocate nella mano dei suoi apprendisti, e poi sono ritornate sue. Cioè ancora non è che si ha un quadro preciso di quando siano le sue opere e di quali fossero, cioè diciamo che l'80% si sa che sono le sue, ma il 20% cambia a seconda del decennio che vengono analizzate. Perché ovviamente anche quando venivano realizzate da un suo apprendista, lui per esempio magari impostava il disegno base e poi ridava dei ritocchi finali, però magari il resto della lavorazione veniva fatto da un suo apprendista, che poi dopo lui magari rivendeva con il nome suo. Anche per esempio il modo con cui lui firmava nel corso del tempo è cambiato nel tempo, quindi lui stesso a volte aggiungeva la D, a volte sostituiva la D con la T, a volte filmava in un modo, a volte filmava in un altro, boh. Un'altra differenza con il Caravaggio, perché mi era venuto in mente adesso, che mentre il Caravaggio aveva una genialità proprio animalesca, il Caravaggio era in grado di disegnare ricorrendo ai modelli, quindi alle persone reali, e a disegnare su tela senza neanche passare per il bozzetto. Invece di Rembrandt non so se utilizzava i modelli, ma di sicuro sono stati trovati una marea di bozzetti, quindi prima disegnava e poi sopra dipingeva, o magari utilizzava pure le sue stesse stampe. Vabbè, comunque sto libro mi è gustato. Altre cose da dire su questo? Ho scritto un sumo, niente, psicologia dei personaggi, no vabbè. Quando si pensa sempre a Rembrandt, quindi ho detto nato nel 1606, lo si colloca nella cosiddetta età dell'oro olandese e viene considerato da molti uno dei pittori più famosi, o addirittura migliori, ma a me non mi piace la parola migliore, diciamo più famosi della storia. E vabbè, e quindi questo è il libro che mi sono letto. Se volete sapere i prossimi libri che leggerò, non lo so neanche io. Mi sono ricacciato il libro di Esopo, ma mi leggerò pure questo. Un'altra curiosità che posso dire sui libri e che mi ha stupito è che quel cazzo di libro, Come trattare gli altri e farsi gli amici, che io mi sono letto in una decina di giorni, stranamente ha incuriosito anche mio padre, che se l'è letto in 3 giorni. Quindi prima di ridarglielo a Irene, gliel'ho fatto leggere a lui e se l'ho letto in 3 giorni. Siccome che gli era piaciuto così tanto, gli ne ho procurate altri 3, solo che non mi ricordo i titoli, quindi non ve li posso neanche citare, perché a Irene piacciono quei tipi di libri, e ce n'aveva un altro di carta, sempre dello stesso autore, e in più gli erano dati altri, tipo Il potere di adesso, tutti i libri così motivazionali, molto positivi e cose del genere, che praticamente sono i libri che io non ho, perché io i libri che ho io sono, cioè io sono uno che è affascinato dalle persone tristi, dalle persone problematiche. Ripensate al fatto stesso che il mio pittore preferito è Caravaggio, il mio poeta preferito è Pessoa, tutti, ci potrei mettere pure un Giacomo Leopardi se non mi stesse un po' sul cazzo, però a me piacciono le persone tristi, perché quel tipo di creatività sfociata dalle persone problematiche e molto introspettive è proprio il tipo di creatività che piace a me. E quindi tutti i libri ottimisti, positivisti, motivazionali, tutto qua, non è che mi piacciono più di tanto. Quelli che proprio al massimo ho, che però io non li collocherei in questo insieme, sono quelli di Anthony De Mello, ma non li sono più introspettivi quelli di Anthony De Mello che motivazionali. E vabbè. Per ciò che riguarda invece i film, allora, m'ero visto, mo vi dico pure, il 21 luglio me l'ho visto il film di The Flash, non me lo ricordo quasi per niente, ma non c'è problema perché, ripeto, ci ho realizzato un podcast camminata, quindi non dovete fare altro che andarvelo a trovare il podcast su The Flash. Poi l'avevo fatto pure bello corposo di 40-50 minuti, quindi andatevelo a sentire. Dopo The Flash possiamo parlare invece dei 2 Resident Evil. Perché dei 2? Perché sono 2, quasi uno il seguito dell'altro, in realtà, cioè non è il seguito diretto, sono tutti, hanno tutti e 2 una storia autonoma e indipendente, però il Resident Evil l'isola della morte del 2023, e qui compaiono dei personaggi che io non avevo mai visto, mentre poi ho scoperto che erano stati presentati nell'altro film Resident Evil Vendetta del 2017. Quindi hanno 2 storie indipendenti, ve li potete gustare in maniera autonoma, quindi vi potete vedere tranquillamente quello del 2023 senza aver visto l'altro, però se decidete di vederveli entrambi, vi consiglio di vedervi prima Resident Evil Vendetta del 2017, che io l'ho visto ieri, che poi pur di poterne parlare in questo podcast diario, me lo sono visto a casa di Rene e vi dico subito che me lo sono visto praticamente da solo, perché dopo neanche i primi 3 minuti lei si è messa a dormire proprio. E io per riuscire a rimanere sveglio fino alla fine non so che cazzo ho fatto. Perché? Perché purtroppo questi tipi di film sono film in computer grafica e sono pure realizzati bene, diciamo, hanno un livello qualitativo che non è eccelso, però non fa neanche schifo, è altalenante, diciamo. Ci sono dei momenti in cui è bella la messa in scena, altri momenti in cui, per esempio, quando i volti vengono inquadrati da vicino sono belli, le animazioni sono belle, però a volte i personaggi di sfondo e secondari hanno un distacco troppo elevato rispetto a quelli principali su cui si sono concentrati chiaramente di più, quasi come fosse, infatti, quasi come accade pure nei videogiochi, no? Che i programmatori si concentrano di più sul personaggio che tu guidi e che vedrai per 10 ore piuttosto che il personaggio secondario che lo vedi, gli spari e lo ammazzi in 2 secondi, no? Quindi ho provato la stessa sensazione anche qui. Diciamo che se questi film io li avessi visti 20 anni fa mi sarebbero piaciuti tantissimo, perché sono stati realizzati, e sono stati furbi nel farli così, sono stati realizzati con una trama che assomiglia moltissimo alle trame dei videogiochi della saga di Resident Evil. Cioè non è che scopiazzano quelle trame, quindi non sono film che si basano su videogiochi esistenti, hanno una trama originale, quindi parlano di cose che chi ha giocato ai videogiochi non ha mai visto, perché sono storie create apposta. Però la tecnica utilizzata per raccontare la storia è pari pari a quella dei videogiochi, quindi è come se voi vedeste un qualsiasi Resident Evil, un qualsiasi videogioco di Resident Evil, vedeste tutte le scene in computer grafica togliendo il gameplay. Quindi è come se uno giocasse a posto vostro, sintetizzasse la fase di gameplay e vi vedeste praticamente tutta la trama di un videogioco di seguito. Quella è la sensazione che provate. Però di conseguenza, dato che quelle storie sono piuttosto semplici, monotone, con pochi colpi di scena, proverete, come almeno ho provato io, una certa noia. Quindi quando, per esempio, la trama di base già non è niente di che, quando vedete queste lunghe scene di combattimento dove il protagonista spara contro una marea di zombie che arrivano a destra e a sinistra, l'avete viste così tante volte, in così tanti film, in così tanti videogiochi e tutto quanto, che praticamente vi annoiate. Almeno questo è quello che ho provato io. Non saprei dire dei due film qual è il migliore, perché praticamente, anche se sono di due registi diversi, Resident Evil Vendetta è di Takanori Tsujimoto, mentre Resident Evil L'Isola della Morte è di Eiichiro Asumi. Però gli sceneggiatori sono lo stesso, cioè gli sceneggiatori, plurale, è sempre lui, ossia Makoto Fukami, sia di Resident Evil Vendetta che di Resident Evil L'Isola della Morte, quindi c'è lui dietro a questa storia. Che dire? Allora, non saprei scegliere quale delle due, perché entrambi mi hanno annoiato, sempre per lo stesso motivo. Entrambi sono strapieni di scene così tipo grottesche, esagerate al massimo, che sono quasi ridicole. Vi faccio un esempio: in entrambi i film ci sono delle scene in cui Leon, personaggio che abbiamo visto in Resident Evil 2 per la prima volta, poi in Resident Evil 4 e poi una marea di altre volte, guida la moto e fa delle acrobazie che non hanno senso, cioè non si spiega per quale motivo lui debba essere così bravo con la moto, tanto da fare delle cose che non ha, che impossibili, le classiche cose impossibili, tipo che lui mentre va con la moto, corre con la moto ad alta velocità, si tira indietro con la schiena e mette il piede sull'acceleratore, il freno, perché così nel frattempo, mentre la moto continua ad andare avanti e lui la guida con i piedi, con le braccia può sparare a dei cani zombie che lo inseguono ai lati. Cioè, pieno di ste scene che non hanno senso, esageratamente, come posso dire, non grottesche, qual è la parola che si può, boh, non mi viene il termine, cioè proprio delle buffonate incredibili che rovinano un po' l'atmosfera, almeno a me, perché non c'ho 12 anni, diciamo. Quindi, allora, quindi dicevo, in entrambi i film è pieno di queste scene. In Resident Evil Vendetta i personaggi che noi conosciamo, che compaiono contemporaneamente, sono Leon, Chris Redfield e Rebecca Chambers. E quindi fa piacere vedere Leon assieme a Chris, perché a mia memoria non ricordo se sono mai comparsi insieme. Mi sembra solo nel videogioco Resident Evil 6, per un breve attimo, sono comparsi insieme i due personaggi, perché generalmente sono protagonisti di videogiochi separati. Cioè quando c'è Chris, non c'è Leon e viceversa. Mentre Rebecca Chambers, se mi ricordo, stava in Resident Evil 0 e in Resident Evil 1. Vabbè, quindi praticamente il gusto di Resident Evil Vendetta è che ci stanno questi tre assieme, anche se la caratterizzazione comportamentale di Leon mi ha fatto un po' storcere il naso, perché l'ho visto un po' troppo scazzato rispetto a come compare nei videogiochi. Però per il resto la trama è una cazzata. Poi ci hanno messo un personaggio femminile col vestito in pelle biondo, con la zip tirata in giù, quindi col décolleté quasi da fuori, quasi come i vestiti da motociclista che c'aveva Fujiko Mine nella prima stagione di Lupin, che erano totalmente fuori luogo con il contesto. Cioè non c'aveva proprio senso, in un momento in cui ci sono gli zombie e c'è lo spionaggio, poi non è che si capisce bene la trama, ci sono i terroristi, tutto quanto è inspiegabile, per cui questa, che poi è inspiegabile pure perché era fortissima e tutto quanto, dovrebbe andarsene in giro vestita con le tette quasi da fuori. Vabbè, non è tutte sempre solite cazzate giapponesi. E Resident Evil Vendetta si dovrebbe collocare tra Resident Evil 6 e Resident Evil 7. Invece Resident Evil L'Isola della Morte, perché è il seguito di questo? Perché in qualche linea di dialogo fa riferimento alle vicende accadute qui, e poi perché ricompare questa famosa bionda a tette quasi da fuori, sempre vestita nello stesso modo. Ricompare, non si capisce, è bravissima a combattere, cioè quei personaggi monodimensionali tipicamente giapponesi, dove non è che c'ha una caratterizzazione sfaccettata, no, sta là, stile killer silenzioso, sa combattere, è pericolosa e vabbè. Qual è la caratteristica di Resident Evil L'Isola della Morte? Che oltre a comparire Leon e Chris e Rebecca, compaiono anche Claire, che è la sorella di Chris, e Jill Valentine, che è la collega di Chris, e praticamente per la prima volta in assoluto compaiono tutte insieme, e per la prima volta in assoluto noi possiamo vedere delle interazioni che non avevamo mai visto neanche nei videogiochi, tipo tra Leon e Jill. Peccato solo che, siccome che ripeto che questi personaggi sono monodimensionali, cioè sono caratterizzati in maniera proprio semplicissima, quindi manca, per esempio, non lo so, manca un tipo di interazione tra i personaggi di tipo realistico. Cioè, hanno cercato di rendere realistici questi personaggi solo facendo dire loro delle parolacce, che nei videogiochi sinceramente non dicevano mai a quei livelli. Per esempio, mi sono stupito quando ieri ho visto Resident Evil Vendetta e c'era Chris che si incazzava con Leon e gli diceva: "Hai rotto il cazzo." Cioè, è assurdo. Cioè, di sicuro quella è stata una traduzione e un adattamento italiano, suppongo, perché non ce lo vedo un giapponese scrivere una frase tipo: "Oh Leon, hai rotto il cazzo." Mi sembra veramente strano. Però è inspiegabile ancora di più perché, per esempio, c'è questa cazzo di Jill in Resident Evil L'Isola della Morte, che a parte che è strafiga, è fortissima, è bellissima, è abilissima, e poi ricordiamoci che questi sono tutti giovani, tra l'altro, che praticamente fa tutta una serie di combattimenti vestita in canottiera, tutta sempre bellissima e via dicendo. E sembra strano che un Leon, posso capire un Chris, ma è spiegabile che un Leon non le abbia fatto un minimo di apprezzamenti, perché boh, come tra l'altro quando combatteva contro la bionda a tette quasi da fuori, nessuno che faccia notare quel piccolo particolare. Boh, vabbè, comunque niente di che, eh. Quindi se siete dei fan, poi tra parentesi, Resident Evil l'isola della morte, realizzato nel 2023, seguito di quell'altro del 2017, la storia è ambientata nel 2015. Quindi diciamo che solo i mega fan della saga, che hanno giocato a tutti i videogiochi, riescono a capire dove cazzo si collochi questo Resident Evil del 2015 all'interno della saga. Io non ci ho capito più un cazzo, cioè è successivo a Resident Evil 6, ma è precedente in teoria a Resident Evil 7. E incomincia a diventare un po' complicato collocare i tasselli, però diciamo è dedicato, cioè io lo consiglio solo ai fan proprio della saga dei videogiochi. Se lo vede un'altra persona non gli piace per niente, perché gli sembrerà, non avrà la sensazione di vedere un videogioco dove lui non sta giocando. E niente, poi ho visto Il Cigno Nero, bellissimo film di Darren Aronofsky, cioè bellissimo, un bel film di Darren Aronofsky, che consiglio di vederlo almeno una volta. E che però voi direte, vabbè, adesso ce ne parlerai. No, cari, no, carissimi, non ve ne parlo adesso, perché ho realizzato pochi giorni fa, ripeto, un podcast monotematico solo su quello. Quindi praticamente invece di parlarne 10-15 minuti adesso e cercare di spremere la mia memoria, vi consiglio di andarvi a sentire direttamente quel podcast, che l'ho realizzato il giorno dopo o al massimo 2 giorni dopo, e quindi praticamente avevo la memoria più fresca possibile. E di che altro possiamo parlare? Praticamente di niente. Abbiamo finito, incredibile, un podcast diario di soli 51 minuti. Io, se praticamente questo esperimento di fare dei podcast diari più brevi, grazie al fatto di diluirli in più piccoli podcast, se questa cosa uscirà bene, verrà apprezzata, la potrò riproporre in futuro. Quindi quando avrò finito di leggere il libro che inizierò oggi, faccio subito il podcast, non aspetto il podcast diario, ma me lo sparo subito. Un'ulteriore cosa che mi servirà per ricordarmi me nel futuro è che anche questo podcast fatto a casa lo sto realizzando con Voice Meter, ossia quel cazzo di mixer virtuale, che in realtà potrei farne tranquillamente a meno, perché serve solo quando registrerò un podcast a due voci, ma che per impararlo a usare, diciamo, per prenderci mano, lo sto utilizzando anche quando non serve. Infatti, tra l'altro, ottenendo anche dei risultati peggiorativi. Infatti, l'ultimo podcast diario che avevo realizzato ha ha dei frusci, si sentono dei frusci sotto la mia voce che sono abbastanza scoccianti, niente di di dannosissimo, nel senso il podcast si sente tranquillamente, però mi sono accorto che se non l'avessi usato Voice Meter sarebbe uscito più con una voce più cristallina e più bella. Vabbè, a parte questo, io vi saluto e ci risentiamo la prossima volta. Ciao a tutti e buon pomeriggio.